Chilometro Zero, riflessioni a filiera corta su alimentazione sostenibile, consumo critico ed ecologia urbana. Un programma a cura di Jonathan Ferramola, Lucia Manassi e Riccardo Tagliati.
Nove e un minuto, mercoledì 11 giugno 2014, l'estate è esplosa in tutto il suo splendore. Una buona giornata, ascoltatori, ascoltatrici, abbonati ed abbonate di Radio Città del Capo. Buongiorno Lucia.
Buongiorno, buongiorno Jonathan. Partiamo appunto con questo momento molto importante per le politiche energetiche dell'Unione Europea. È la fase di passaggio, nuovo Parlamento, ci saranno presto appuntamenti fondamentali per le scelte energetiche dell'Unione Europea. L'ultima Commissione Europea ha proposto a gennaio delle scelte proprio sulle politiche energetiche che sono state molto contestate dai Verdi e dagli ambientalisti. Noi vi proponiamo questa intervista a Monica Frassoni, co-presidente dei Verdi Europei, che ci fa il punto proprio sulle politiche energetiche dell'Unione Europea.
Siamo a 6 anni circa dalla fine del primo pacchetto clima-energia, quello famoso del 20-20-20, che ha avuto un effetto, diciamo così, rivoluzionario nel quadro energetico europeo, perché nel 2007, quando è stato deciso, si decise di dover ridurre del 20% le emissioni, di dover aumentare al 20% il consumo delle energie rinnovabili e di migliorare del 20% l'efficienza energetica del nostro sistema economico. Ebbene, questo soprattutto per quello che riguarda la riduzione delle emissioni e le rinnovabili, ha determinato un vero e proprio terremoto, perché nel giro di pochissimi anni il sistema energetico europeo è stato fortemente cambiato, diciamo, soprattutto dal sistema delle energie rinnovabili, attraverso dei sistemi appunto di incentivi e di aiuti dal punto di vista legislativi che hanno premiato l'entrata nel mercato di quelle che erano dei sistemi di offerta energetica assolutamente marginali solamente pochissimi anni fa. Il problema che noi abbiamo oggi è quello di capire se vogliamo continuare con questo sistema oppure vogliamo tornare a un sistema più dipendente dai fossili, con l'idea che questi fossili possono essere in qualche modo ripuliti. È intorno a questa grande battaglia, cioè continuare nella transizione verso la fine della dipendenza dei fossili, incluso il gas, oppure il ritorno, il rallentamento di questa agenda a causa della crisi, a causa dei costi economici, eccetera, eccetera, che si sta giocando la partita intorno al secondo pacchetto clima-energia, quello che ci porterà fino al 2030. Il progetto del 2030 deve determinare la nostra posizione come europei verso Parigi 2015, che è la prossima scadenza importante per i negoziati internazionali sul clima.
Chi deve definire il secondo pacchetto clima?
Il processo di decisione è il seguente: la Commissione fa una proposta che ha fatto il 22 di gennaio del 2014, che sostanzialmente dice: i nostri obiettivi e il nostro sistema di lungo periodo deve essere questo. Dopodiché il Parlamento dice la sua opinione e il Consiglio, quindi il Consiglio europeo, dove sono riuniti i capi di Stato e di Governo, dice pure la sua opinione, e dopodiché vengono proposte delle leggi che, in coerenza con questi obiettivi di lungo periodo, realizzano e mettono in piedi sostanzialmente il pacchetto. Oggi a che punto siamo? La Commissione ha fatto la sua proposta generale, che è stata fatta appunto nel gennaio. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione, di cui adesso parlerò, e il Consiglio dei Ministri, Consiglio europeo, scusate, non è riuscito a trovare un consenso. Quindi cosa succede adesso? Succede che in presidenza italiana, cioè a ottobre del 2014, bisognerà fare un altro go, un'altra tappa per trovare un accordo non sulle norme, ma sul quadro generale di insieme. E questo quadro generale di insieme è sostanzialmente la definizione o meno di obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni, per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica.
Andiamo alla proposta della Commissione. Che tipo di proposta è stata?
La Commissione ha fatto una proposta estremamente deboluccia e infatti è stata attaccata da tutti i lati, diciamo. La Commissione ha proposto di ridurre in modo vincolante le emissioni da qui al 2030 per il 40%, ha proposto un fantomatico e difficile da gestire obiettivo di energie rinnovabili a livello europeo del 27%, ricordiamo che oggi in Italia siamo addirittura, in certi momenti noi andiamo solo da energie rinnovabili, quindi è veramente estremamente limitato questo obiettivo, e poi soprattutto è un obiettivo di carattere europeo che non si basa quindi su una ripartizione nazionale vincolante, quindi è una roba veramente molto volante e molto poco convincente. E per quanto riguarda l'efficienza energetica, zero. Ha detto ne riparleremo in estate quando avremo una valutazione del modo in cui la direttiva sull'efficienza energetica ha funzionato. In sostanza la Commissione europea ha preso in pieno gli argomenti della Confindustria italiana e delle altre confindustrie e anche dei produttori di elettrici che hanno detto no, non ce la faremo mai a ridurre, e si è presa un po' paura rispetto al successo di questa agenda rinnovabile e transizione energetica che comincia a pestare i piedi ai produttori di energia tradizionali e alle grandi industrie energivore. Quindi lì c'è stato veramente un problema di lobby. Il Parlamento europeo nel marzo ha approvato la sua posizione, che va in una direzione opposta e dice assolutamente no, noi dobbiamo sì ridurre di almeno del 40%, non il 40%, ma almeno il 40% le nostre emissioni, ma dobbiamo anche arrivare al 35% di energie rinnovabili entro il 2030 e dobbiamo aumentare del 40% l'efficienza del nostro sistema. E quindi adesso, in questo momento, il Consiglio europeo non riesce a mettersi d'accordo perché ha deciso non di andare nella procedura normale che suggerirebbe semplicemente la maggioranza del Consiglio europeo, ma ha deciso di decidere per consenso. E quindi i paesi più arretrati, tipo la Polonia, che non vogliono assolutamente nulla, e il Regno Unito, che vuole soltanto la riduzione delle emissioni per poter continuare a fare il nucleare, evidentemente stanno giocando un gioco molto duro che sarà complicato superare. Il problema è che anche l'Italia è molto ambigua il Ministero dell'Ambiente, che aveva con Orlando una posizione molto avanzata, è oggi silente, e il Ministero dell'Industria con Federica Guidi e il sottosegretario De Vincenti ha invece una posizione completamente prona in rapporto a Confindustria. Quindi diciamo che la questione è molto complicata, anche perché non c'è alcun dibattito pubblico su queste questioni.
Che ne pensi di questa nuova composizione del Parlamento e come verrà giocata secondo te questa battaglia nei prossimi mesi nel Parlamento?
Ma noi dobbiamo considerare che nel Parlamento passato la maggioranza era una maggioranza tendenzialmente di centrodestra, e molto conservatrice, molto prona anche agli interessi dell'industria in molti settori. Ma nel settore energetico abbiamo vinto noi Verdi, nel senso che siamo riusciti a spezzare il fronte conservatore che esiste sia a destra che a sinistra e a trovare delle buone maggioranze. Io penso che oggi ci siano delle buone possibilità di allargare ancora queste maggioranze, anche perché alcuni dei partiti cosiddetti populisti ancora non hanno trovato una casa nei vari gruppi parlamentari, hanno sicuramente una posizione avanzata su questi temi.
Era la voce di Monica Frassoni, co-presidente dei Verdi Europei. Dunque sono dei mesi fondamentali per la definizione del nuovo pacchetto clima per l'Unione Europea. Noi però ci siamo posti una domanda e abbiamo voluto sentire che cosa stanno facendo le imprese che scelgono le fonti rinnovabili. Abbiamo in linea il signor Vladimiro Boffelli, responsabile sicurezza e ambiente della Renner Italia, che è un'azienda di Binerbio che produce vernici. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, noi abbiamo visto il vostro comunicato, la vostra impresa è passata all'utilizzo soltanto di fonti rinnovabili per la produzione di vernici. Da quando?
Noi siamo passati, abbiamo acquisito un nuovo gestore dell'energia elettrica e siamo passati da alcuni mesi, cioè da metà dell'anno scorso, ad approvvigionarci di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, cioè idroelettrico, eolico, biomasse e fotovoltaico.
Ecco, allora la domanda che ci è venuta è questa: visto che Confindustria si oppone a fare passi decisi verso obiettivi alti di ripensamento delle politiche energetiche, dicendo che con la crisi gli obiettivi non sono più raggiungibili, quello che vi chiediamo è: quanto costa? È davvero così oneroso per le imprese, così difficile riuscire a porsi degli obiettivi di questo tipo? Quanto vi è costato questo passaggio?
Beh, diciamo questo, io ovviamente parlo per l'esperienza di Renner Italia. Noi acquisiamo energia dal consorzio bolognese Energia Galvani, che è un consorzio partecipato anche da Unindustria Bologna. La nostra bolletta energetica all'anno sono circa 400.000 euro e il passaggio a questo fornitore di energia elettrica ottenuto da rinnovabili a noi ha pesato per circa 2.000-2.500 euro all'anno, quindi da un certo punto di vista non ha pesato in maniera significativa. È evidente.
Mi scusi, in che senso 2.000 euro all'anno?
Cioè su una bolletta energetica di Renner di 400.000 euro,
sì,
passare utilizzare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili
costa in più,
si ha penalizzato in questi termini, cioè in termini di 2.000-2.300 euro all'anno circa. Quindi questo è stato l'aggravio che abbiamo sostenuto per passare ad una energia elettrica derivante non dall'utilizzo di combustibili fossili, cioè metano o derivati del petrolio, ma da fonti rinnovabili.
Non sembra una cifra elevata?
No, direi di no. Noi abbiamo voluto percorrere questa strada anche a fronte di un aggravio di costi, seppur modesti. Sappiamo che il momento economico del paese è quello che è, quindi aumentare i costi non è mai una cosa piacevole, però per noi era ampiamente sostenibile, anche perché è in linea con la nostra filosofia aziendale e quindi di uno sviluppo economico e tecnico, tecnologico con una compatibilità.
Grazie mille, buon lavoro,
buona giornata.
Salve. Era Vladimiro Boffelli, responsabile sicurezza e ambiente della Renner Italia di Minervio.
Bene, alle 9:16 minuti noi entriamo in seconda parte di Chilometro Zero. Cambiamo argomento, passiamo dalle politiche energetiche a in un qualche modo l'esplorazione di sentieri. Sapete che periodicamente ci piace aprire delle finestre su sentieri anche antichi che attraversano il nostro paese, proposte diciamo di percorsi a chilometro zero, anche se qualche chilometro bisogna farlo spesso, ma a piedi o in bicicletta o a cavallo. Prossima settimana avremo Vooming 2 e faremo delle esplorazioni sui crinali, ma già questa settimana vi volevamo introdurre a un percorso molto antico, recuperato da poco. È l'antica Via Clodia, un percorso che unisce Roma con Grosseto, quindi due regioni, il Lazio e la Toscana, tre province, 260 chilometri di percorso, tutto riqualificato e riportato in un qualche modo alla vita da una serie di associazioni. Noi abbiamo in collegamento Sandro Vannucci, giornalista, che ci racconta in qualche modo questo percorso. Buongiorno Vannucci.
Buongiorno.
Senta Vannucci, come è tornata in vita l'antica Via Clodia e soprattutto qual è la sua storia e il suo percorso?
Beh, è stato per un po' di tempo un mio sogno, perché io un po' di anni fa, diciamo 15-20 anni fa, quando facevo il conduttore di Linea Verde, attraversavo tutta l'Italia a cavallo su antiche dogane, antichi percorsi tratturali, antiche strade che cercavo di riportare alla utilizzazione di chi va senza motore, cioè a piedi, a cavallo, in bicicletta. Ma quando lo facevo per quella trasmissione, che era così importante, faceva aprire qualsiasi strada, immediatamente quando io ero passato con la mia troupe, eccetera, si richiudeva e quindi poco è rimasto dei 3.000 chilometri che noi abbiamo fatto in questa maniera durante i 6 anni in cui avevo la trasmissione. Allora, invece a questo punto io ho cercato di riaprire questo percorso, perché l'antica via Clodia era una consolare, come l'Aurelia, come la Cassia, come l'Appia, una consolare che andava da Roma a Roselle, perché Grosseto in quel momento non esisteva proprio, perché c'era una palude al posto di dove ora c'è Grosseto. E quindi questa consolare collegava le città etrusche, diciamo, del Tirreno, dell'interno del Tirreno, ed era parallela alla Cassia, intermedia tra la Aurelia e la Cassia. Delle due grandi consolarie, Aurelia e Cassia, sono rimaste fino a noi le vestigia, ma più che altro ci è rimasto la strada statale, no? che ha preso il posto della consolare romana. Invece la Clodia si è, dopo il Medioevo, dispersa, è diventata piccola strada locale, diciamo, non è più stata una grande arteria di collegamento. Però questo ha voluto dire che qua e là si ritrovano ancora le vestigia, i basolati di pietra, alcune reliquie di ponti e cose di questo genere. E noi il mese scorso, ormai, dal 10 al 18 di maggio, in 8 giorni siamo partiti da Roma e siamo arrivati a Roselle e poi a Grosseto, e abbiamo fatto quindi una importante operazione di comunicazione. Esiste un tracciato, adesso per noi vuol dire lavorare ancora per il prossimo anno per farlo restare stabile, no? Migliorare alcuni tratti per cui ci siamo dovuti contentare di quello che abbiamo trovato, ma vi assicuro che è una cosa bellissima, perché passa tra...
Vannucci, ma quindi se uno l'affrontasse in questo momento ancora un po' in progress, che cosa trova in termini di servizi anche per il viandante, visto che ancora si può percorrere a cavallo, in bicicletta?
Allora, noi l'abbiamo percorso, ci sono i tracciati, sono già in internet. Adesso noi stiamo lavorando con le associazioni sul territorio, la Società Geografica Italiana, una serie di presenze anche istituzionali, i comuni, le regioni, eccetera, e vogliamo fare di questo percorso che noi abbiamo fatto un itinerario, un cammino, no? come i grandi cammini europei, come la Francigena, come il Cammino di Santiago, attrezzati giusto appunto per attraversare un territorio che in effetti è bellissimo ma scarsamente conosciuto, perché una volta che siamo usciti da Roma, noi siamo partiti così per non farci mancare niente, dal Colosseo, con i cavalli, le biciclette e la gente a piedi, e siamo arrivati e siamo usciti da Roma attraversando i Fori Imperiali, Via del Corso, Piazza del Popolo, il Lungotevere, Ponte Milvio, e poi dopo via su in alto verso il lago di Bracciano, e poi da lì comincia veramente un tracciato che è ancora quello della Clodia, dove ogni tanto in questa stradina di campagna si vedono 100 metri di basolato romano. Allora, siccome non lo sapeva nessuno, se non pochi intimi, diciamo, lì del punto, noi abbiamo, come dire, mobilitato anche da un punto di vista dei media, abbiamo fatto rivolgere un'attenzione a questa possibilità, a questa grande potenzialità, perché un tracciato come questo, che attraversa Oriolo Romano, Veiano, Blera, posti bellissimi, assolutamente sconosciuti, l'antica necropoli di Norchia, Rocca Respampani, un castello bellissimo, che conoscono in pochi sul territorio, Tuscania, Castro, Farnese, la foresta del Lamone, poi in Toscana, Pitigliano, Sovana, Saturnia.
Sì, il cuore dell'Etruria fondamentalmente.
Il cuore dell'Etruria, perché erano le grandi città etrusche che venivano servite da questa strada, che i romani, nel momento in cui hanno conquistato l'Etruria, hanno fatto diventare la Clodia una loro autostrada, no? Cioè, perché la Clodia era 4,10 metri con i marciapiedi e via discorrendo. E su questo c'è stato sempre un grande traffico militare e commerciale.
Senta, ecco, Vannucci, le faccio la domanda opposta, ma c'è un rischio gentrificazione in queste operazioni, diciamo così, di gentrificazione, cioè di creare dove ci sono dei paesaggi semplici, in un qualche modo anche un po' dimenticati, crearci un interesse turistico e quindi crearci in qualche modo un marchio attorno, poi nascono delle situazioni anche di tra virgolette di speculazione turistica.
Posso dirle che questa è l'ultima cosa che io temo, anzi io temo esattamente il contrario,
certo,
che è quello che è successo in questi anni, cioè la mancanza di un percorso come questo. Vuol dire che, siccome ci sono dei punti di questo nostro percorso dove ci si può davvero andare soltanto a piedi, nella necropoli di Norchia ci si va a piedi, si arriva in macchina a 400-500 metri, si va a piedi, no? E si va a vedere questa cosa. Ora, siccome manca anche proprio la cultura di questo fatto, di andare a piedi, di andare a cavallo, in bicicletta, riaprire un percorso che ti permette di andare piano, di fare 20 km al giorno, ma incontrando ogni 5 km un reperto storico o etrusco, romano, rinascimentale, un piccolo paese dove veramente non ci va nessuno, dove se invece si cominciasse ad avere un po' di gente che cammina e che quindi ha bisogno ogni tanto di fermarsi, eccetera, eccetera, si fa rivivere un territorio bellissimo che, se tu lo volessi far funzionare, diciamo, con i motori, hai un turismo di rapina col sacchetto buttato per terra dopo il panino, diciamo, no? E invece lo lasci a disposizione di questo enorme numero di persone che in tutta Europa vogliono camminare, perché sul Cammino di Santiago ci sono 400.000 persone l'anno, cioè sono numeri enormi, che se solo il 10%, il 5% di questi passasse attraverso questo territorio dove non passa nessuno, si cambierebbe la realtà turistica, ma in meglio, perché finalmente si traccerebbero dei sentieri, si direbbe: guardate, da qui si può passare solo a piedi, non con i motori o in bicicletta, a cavallo, appunto. E questo veramente modificherebbe la offerta culturale di quel territorio.
Sandro Vannucci, io la ringrazio molto. Io ricordo il sito anticaviaclodia.it, dove trovare anche informazioni sulle tappe, su questa riapertura anche importante, come ci ha raccontato, di questi 260 km di via consolare tra Roma e la Toscana e Grosseto. Grazie Sandro Vannucci, una buona giornata.
Arrivederci, a presto.
Benissimo, noi alle 9:26, Lucia, siamo arrivati alla fine. Ci sarebbe piaciuto, diciamo, raccontarvi anche una quarta cosa, ma ve la racconto io. Una festa della cooperazione internazionale che si sta svolgendo a Modena, ai Giardini Ducali, vicino alla stazione, insomma, nel centro di Modena. Venerdì c'è un incontro molto interessante che prova a raccontare in un qualche modo i temi dello sfruttamento del pianeta dal punto di vista alimentare, nutrire il pianeta, l'autonomia dell'agricoltura contadina. Antonio Onorati di Crocevia, Giuseppe De Santis di Acra ONG di Milano, Expo dei Popoli di Milano, Anna Koserski, rappresentante di Nielene Europa, questa rete di agricoltura contadina europea, altre economie, insomma un evento molto interessante che avverrà alle 18, ma tutto il weekend ci saranno, insomma, aperitivi dal mondo, associazioni del tavolo della rete di cooperazione internazionale. Questo ve lo segnaliamo, ho il sito di overseasonlus.org per avere un po' di informazioni.
A Modena.
Questo è a Modena, okay. Esatto. Cara Lucia, arrivata alla fine, 9:30 minuti, una buona settimana e buon ascolto. Ciao a tutti.
Mercoledì prossimo.
Ciao.